09 marzo 2020. Perché il coronavirus infetta così facilmente le persone? Dismriti malapati fratto nature. Ricercatori in tutto il mondo stanno cercando di identificare ciò che rende il coronavirus più infettivo del famigerato virus della SARS. I risultati degli studi mostrano alcune caratteristiche microscopiche che facilitano il legame della particella virale con la membrana cellulare dell'ospite e che potrebbero diventare i bersagli molecolari di futuri farmaci e vaccini. Mentre le infezioni da coronavirus in tutto il mondo hanno superato ampiamente il numero di 100.000, i ricercatori stanno cercando di capire che cosa ne renda così facile la diffusione. Alcune analisi genetiche e strutturali hanno identificato una caratteristica chiave del virus, una proteina sulla sua superficie, che potrebbe spiegare perché infetta le cellule umane così facilmente. Altri gruppi stanno studiando la porta attraverso cui il nuovo coronavirus entra nei tessuti umani, un recettore sulle membrane cellulari. Sia il recettore cellulare sia la proteina del virus offrono potenziali bersagli per i farmaci per bloccare l'agente patogeno, ma i ricercatori dicono che è troppo presto per esserne sicuri. Comprendere la trasmissione del virus è la chiave per il suo contenimento e la prevenzione futura, dice David Wessler, un virologo strutturale dell'Università di Washington a Seattle, che ha pubblicato le scoperte del suo gruppo sulla proteina del virus sul server biomedico di prestampa BioRxiv il 20 febbraio. Il nuovo virus si diffonde molto più facilmente di quello che ha causato la sindrome respiratoria acuta grave, o SARS, un altro coronavirus, e ha infettato un numero di persone 10 volte superiore rispetto alla SARS. Un invasore spigoloso. Per infettare una cellula, i coronavirus utilizzano una proteina chiamata spicola che si lega alla membrana cellulare in un processo che viene attivato da specifici enzimi cellulari. Le analisi genomiche del nuovo coronavirus hanno rivelato che la sua spicola è diversa da quelle dei suoi parenti stretti e suggeriscono che sulla proteina ci sia un sito che viene attivato da un enzima della cellula ospite chiamato furina. Il dato è significativo perché la furina si trova in molti tessuti umani, compresi i polmoni, il fegato e il tenue, il che implica che il virus è in grado di attaccare più organi, dice Li Hua, biologo strutturale dell'Università di Scienze e Tecnologie di Wuhan, in Cina, dove l'epidemia è iniziata. La scoperta potrebbe spiegare alcuni dei sintomi osservati nelle persone con il coronavirus, come l'insufficienza epatica, dice Li, che è coautore di un'analisi genetica del virus pubblicata sul server di prestampa Tinaxiv il 23 febbraio. Il virus della SARS e altri coronavirus dello stesso genere del nuovo virus non hanno siti di attivazione della furina, dice Li. Il sito di attivazione della furina configura il virus in modo molto diverso dalla SARS in termini di ingresso nelle cellule, e probabilmente influisce sulla stabilità del virus e quindi sulla sua trasmissione, dice Eric Whitaker, virologo della Cornell University di Ithaca, New York. Il suo gruppo ha pubblicato un'altra analisi strutturale della spicola del coronavirus su BioRxiv il 18 febbraio. Anche diversi altri gruppi hanno identificato il sito di attivazione come un possibile mezzo per consentire al virus di diffondersi in modo efficiente negli esseri umani. Essi osservano che questi siti si trovano anche in altri virus che si diffondono facilmente tra le persone, compresi i ceppi gravi del virus dell'influenza. Su questi virus, il sito di attivazione si trova su una proteina chiamata emoagglutinina, non sulla spicola. Un invito alla prudenza. Alcuni ricercatori tuttavia non sono d'accordo nell'enfatizzare il ruolo del sito di attivazione come elemento che aiuta il coronavirus a diffondersi più facilmente. Non sappiamo se possa essere una cosa importante o meno, spiega Jason McClellan, biologo strutturale dell'Università del Texas a Austin, coautore di un'altra analisi strutturale del coronavirus pubblicata su Science il 20 febbraio. Altri scienziati sono cauti sul confronto tra i siti di attivazione della furina dei virus influenzali e quelli del nuovo coronavirus. La proteina emoagglutinina sulla superficie dei virus influenzali non è simile né correlata alla spicola dei coronavirus, dice Peter Witte, virologo della University of New South Wales a Sydney, Australia. E il virus dell'influenza che ha causato la pandemia più mortale mai registrata, la pandemia d'influenza spagnola del 1918, non ha nemmeno un sito di attivazione della furina, dice Li Junrong, virologo dell'Università dell'Illinois a Chicago. Whitaker sostiene che sono necessari studi su modelli cellulari o animali per testare il funzionamento del sito di attivazione. I coronavirus sono imprevedibili e le buone ipotesi spesso si rivelano sbagliate, dice. Il suo gruppo sta attualmente testando in che modo la rimozione o la modifica del sito influisce sulla funzione della spicola. Bersagli per un farmaco. Il gruppo di Lee sta anche esaminando molecole in grado di bloccare la furina che potrebbero essere studiate come possibili terapie, ma i loro progressi sono lenti a causa dell'epidemia. Lee vive nel campus ed è attualmente l'unico in grado di accedere al laboratorio del suo gruppo. Il gruppo di McClellan in Texas ha identificato un'altra caratteristica che potrebbe spiegare perché il nuovo coronavirus infetta le cellule umane con tanto successo. I loro esperimenti hanno dimostrato che la spicola si lega a un recettore sulle cellule umane, noto come enzima di conversione dell'angiotensina 2-ACE2, almeno 10 volte più strettamente della spicola del virus della SARS. Anche il gruppo di Wessler ha riscontrato la stessa cosa, il che suggerisce che il recettore è un altro potenziale bersaglio per vaccini o terapie. Per esempio, un farmaco che blocca il recettore potrebbe rendere più difficile l'ingresso del coronavirus nelle cellule. 06 febbraio 2020. La minaccia dei coronavirus dal raffreddore alla polmonite. Di Simon McKean, fratto Scientific American. L'epidemia attualmente in corso è causata dal virus 2019-nCoV, appartenente alla famiglia dei coronavirus, che comprende ceppi all'origine sia del comune raffreddore sia della letale SARS. I ricercatori stanno cercando di capire come evolvono questi patogeni e che cosa rende leggere oppure gravi le malattie che provocano. Il nuovo coronavirus del 2019-2019-nCoV, responsabile dell'epidemia in corso, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato emergenza sanitaria pubblica internazionale, prende il nome dalla famiglia di virus a cui appartiene. Il termine coronavirus poteva essere inizialmente sconosciuto a molti, ma la maggior parte di noi ha incontrato forme più blande di questi virus. Quattro ceppi causano circa un quinto dei comuni casi di raffreddore. Altri tipi causano malattie endemiche in alcune popolazioni animali, ma fino a meno di due decenni fa tutte le varietà umane conosciute causavano malattie così lievi che la ricerca sui coronavirus è rimasta un po' indietro. Tutto è cambiato nel 2003, quando l'agente patogeno dietro l'epidemia di SARS, sindrome respiratoria acuta grave, in Cina è stato identificato come un coronavirus. Nell'ambiente siamo rimasti tutti sorpresi, dice la microbiologa Susan Weiss dell'Università della Pennsylvania, e abbiamo iniziato a preoccuparci davvero di questo gruppo di virus. Si ritiene che quell'epidemia sia iniziata quando un coronavirus è passato dagli animali, molto probabilmente zibetti, agli esseri umani, dando luogo a un tipo di malattia chiamata zoonosi. La propensione di questi virus a tali salti è stata evidente nel 2012, quando un altro virus è passato dai cammelli all'uomo causando la MERS, sindrome respiratoria del Medio Oriente, che finora ha ucciso 858 persone soprattutto in Arabia Saudita, cioè circa il 34% dei contagiati. Quasi certamente la SARS, la MERS e il nuovo coronavirus hanno avuto tutti origine nei pipistrelli. L'analisi più recente del genoma 2019-nCoV ha rilevato che condivide il 96% del suo RNA con un coronavirus precedentemente identificato in una precisa specie di pipistrello in Cina. Questi virus sono stati a lungo diffusi tra i pipistrelli senza far ammalare gli animali, spiega Stanley Perlman, microbiologo dell'Università dell'Iowa. Ma non c'erano pipistrelli in vendita al mercato animale di Wuhan, in Cina, dove si pensa che sia iniziata l'attuale epidemia, suggerendo che probabilmente era coinvolta una specie ospite intermedia. Questa situazione sembra essere una caratteristica comune a queste epidemie. Gli ospiti intermedi possono aumentare la diversità genetica dei virus facilitando più o diverse mutazioni. Ma cos'è un coronavirus? Qual è il fattore che determina se, quando e come passa agli esseri umani e quanto sarà contagioso? E cos'è che fa la differenza tra un caso di raffreddore e una malattia mortale? Negli anni trascorsi da quando questi virus sono emersi per la prima volta come una grave minaccia globale per la salute, i ricercatori hanno studiato la loro biologia molecolare nel tentativo di rispondere a queste domande. Anatomia di un coronavirus. I coronavirus sono virus capsulati a RNA a singolo filamento, ciò significa che il loro genoma consiste di un filamento di RNA invece che di DNA, e che ogni particella virale è avvolta in un involucro proteico. I virus fanno tutti fondamentalmente la stessa cosa, invadono una cellula e cooptano alcuni dei suoi componenti per fare molte copie di se stessi, che poi infettano altre cellule. Ma la replicazione dell'RNA manca tipicamente dei meccanismi di correzione degli errori che le cellule utilizzano quando copiano il DNA, quindi i virus a RNA sono affetti da errori durante la replicazione. I coronavirus hanno il genoma più lungo di qualsiasi virus a RNA, consiste di 30.000 lettere o basi, e quanto più materiale viene copiato da un agente patogeno, tante più possibilità ci sono di commettere errori. Il risultato è che questi virus mutano molto rapidamente. Alcune di queste mutazioni possono conferire nuove proprietà, come la capacità di infettare nuovi tipi di cellule o persino nuove specie. Una particella di coronavirus è costituita da quattro proteine strutturali, nucleocapside, pericapside, membrana e spicola. Il nucleocapside forma il nucleo genetico, incapsulato in una bolla formata dalle proteine del pericapside e della membrana. La proteina della spicola forma delle sporgenze a forma di clava che sporgono da tutta la bolla, facendo somigliare il tutto a una corona regale o alla corona del sole, da cui il nome del virus. Queste protrusioni si legano ai recettori presenti sulle cellule ospiti, determinando i tipi di cellule, e quindi la gamma di specie, che il virus può infettare. La differenza principale tra i coronavirus che causano un raffreddore e quelli che causano una grave malattia è che i primi infettano principalmente le vie aeree superiori, il naso e la gola, mentre i secondi prosperano nelle vie aeree inferiori, i polmoni, e possono portare alla polmonite. Il virus della SARS si lega a un recettore chiamato ACE2, e la MERS si lega a un recettore chiamato DPP4, entrambi si trovano, tra l'altro, nelle cellule polmonari. Le differenze nella distribuzione di questi recettori nei tessuti e negli organi possono spiegare le differenze tra le due malattie, come il fatto che la MERS è più letale della SARS e presenta sintomi gastrointestinali più evidenti. La MERS non è molto contagiosa, però, il che potrebbe essere correlato ai recettori. Il DPP4 è altamente espresso nei bronchi inferiori, le vie aeree che portano ai polmoni, quindi bisogna avere un gran numero di virus in entrata perché le nostre vie aeree sono molto efficienti nel filtrare gli agenti patogeni, dice la virologa Christine Tait-Burkhard dell'Università di Edimburgo. È necessaria un'esposizione prolungata e intensa per raggiungere i polmoni, ed è per questo che vediamo ammalarsi persone che lavorano a stretto contatto con i cammelli. Al contrario, poiché gli agenti patogeni possono entrare e uscire più facilmente dalle vie aeree superiori, i virus che si replicano lì sono più contagiosi. Inoltre, la capacità di replicarsi a temperature diverse fa una grande differenza perché le vie respiratorie superiori sono più fredde, dice Tait-Burkhard. Se il virus è più stabile a quelle temperature, non arriva alle vie aeree inferiori. Le vie aeree inferiori sono anche un ambiente più ostile dal punto di vista biochimico e immunologico, aggiunge. L'analisi del 2019 ENCOV suggerisce che il nuovo virus, come la SARS, utilizzi l'ACE2 per entrare nelle cellule. Questo è coerente con il fatto che finora sembra essere meno letale della MERS. L'attuale tasso di mortalità stimato per il nuovo coronavirus sembra di circa il 2%, ma la cifra potrebbe cambiare con l'evolversi dell'epidemia e l'aumento dei casi rilevati. Il quadro però si complica rapidamente perché i virus che utilizzano lo stesso recettore possono portare a malattie drasticamente diverse. Un coronavirus umano chiamato ML63 si lega allo stesso recettore della SARS, ma provoca solo infezioni delle vie respiratorie superiori, mentre la SARS infetta principalmente le vie respiratorie inferiori. Non sappiamo perché, dice Perlman. Un'altra stranezza è che il recettore ACE2 è espresso prevalente nel cuore, ma la SARS non infetta le cellule del cuore. Questa è una chiara indicazione che sono coinvolti anche altri recettori o corecettori, dice il biologo molecolare Bertram Fielding dell'University of Western Cape di Città del Capo, in Sudafrica. Il virus che si lega a un recettore è solo il primo passo nel processo di ingresso delle cellule. Quando un virus si lega a una cellula ospite, i due iniziano a trasformarsi insieme, e altre proteine virali possono legarsi ad altri recettori. A rendere efficiente l'ingresso non è solo l'unico recettore principale, dice Fielding. Potrebbero essercene anche altri. La corsa agli armamenti con il sistema immunitario. Un'altra importante caratteristica dei coronavirus sono le loro proteine accessorie, che sembrano coinvolte nell'eludere la risposta immunitaria innata dell'ospite, la prima linea di difesa dell'organismo. La risposta viene innescata quando una cellula rileva un invasore e rilascia proteine chiamate interferoni, che interferiscono con la replicazione del patogeno. Gli interferoni innescano cascate di attività antivirale, dall'arresto della sintesi proteica dell'ospite alla morte cellulare indotta. Purtroppo la maggior parte di questi processi è anche negativa per l'ospite. Gran parte della malattia è in realtà dovuta alla reazione immunitaria, l'infiammazione e agli effetti distruttivi indotti dai virus, dice Weiss. Questo determinerà anche quanto è virulento un virus, in che misura viene indotta una risposta immunitaria distruttiva invece di una semplice risposta protettiva. Questo aspetto è anche il motivo per cui le condizioni mediche esistenti sono così importanti. La maggior parte delle persone decedute a causa del nuovo coronavirus fino a oggi aveva delle comorbidità, come malattie autoimmuni o infezioni secondarie, che possono diventare molto più aggressive quando il nostro sistema immunitario innato è impegnato a combattere un virus, dice Tait Burkhard. Ecco perché la cosa importante è curare le persone per le comorbidità e dare loro antibiotici per fermare le infezioni batteriche che prendono piede. Naturalmente lo scopo della risposta immunitaria è eliminare gli invasori, quindi i virus mettono in atto alcune contromisure. È questo il tratto che differisce maggiormente tra i vari coronavirus. I pipistrelli e l'origine del virus della SARS. Questi virus sono strettamente correlati tra loro, ma hanno diverse proteine accessorie, dice Weiss, aggiungendo che si sono evoluti per eliminare vari aspetti della risposta immunitaria innata. Alcuni ricercatori pensano che i pipistrelli siano portatori di coronavirus perché non innescano l'intensa risposta immunitaria degli esseri umani. Molte delle molecole di segnalazione che avvertono il nostro sistema immunitario sono invece soppresse nei pipistrelli, è per questo che non si ammalano, dice Tait Burkhard. Invece di reagire, i pipistrelli mantengono una risposta costante a basso livello, che può contribuire all'evoluzione dei virus. I pipistrelli hanno un'espressione costante di interferoni, che seleziona i virus che sono efficienti nell'eludere tale risposta, dice Tait Burkhard. Quindi i pipistrelli sono ottimi serbatoi di selezione per i virus che sono molto bravi a nascondersi. Tuttavia, le proteine accessorie sono ben lungi dall'essere completamente comprese. In alcuni virus possono essere eliminate senza alcun effetto sulla capacità del virus di crescere, dice Perlman. Si potrebbe pensare, se ci fosse una proteina cruciale per contrastare la risposta immunitaria e la si togliesse, la risposta immunitaria vincerebbe, ma non è necessariamente così. Alcuni ricercatori ritengono che le proteine accessorie influenzino la mortalità dei coronavirus. Ci sono stati studi sulla SARS in cui la rimozione di una proteina accessoria non ha cambiato l'efficienza di replicazione del virus, che però è diventato meno patogeno. Sarebbero comunque prodotti molti virus, ma apparirebbero meno dannosi, dice Fielding. I coronavirus hanno una certa capacità di correggere gli errori genetici, ma trascurano alcune regioni del loro genoma, dice Tait Burkhard. Di conseguenza, due sezioni in particolare sono specialmente soggette a mutazioni, quelle che codificano per la proteina della spicola e le regioni proteiche accessorie. In queste due aree, i coronavirus permettono molti errori, il che ne guida l'evoluzione perché riescono a legarsi a nuovi recettori e a eludere la risposta immunitaria dei nuovi sistemi, dice Tait Burkhard. Ed è per questo che i coronavirus sono così bravi a passare da una specie all'altra.